Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. E bentrovati alla Schiscetta, ben arrivati da Clarissa Tami con l'appuntamento quotidiano con storie che nutrono spirito, cuore, mente. Insomma, un viaggio nei sapori che oggi facciamo con Nicola Armeyer, classe 1958, professione chef. Nicola, dobbiamo raccontare la storia della tua famiglia perché è da generazioni che nel vostro DNA c'è questo mondo.
Ciao Clarissa, bene sì, tre generazioni di albergatori. Il mio bisnonno è venuto da Zurigo, ha aperto una pasticceria in centro Lugano che ai tempi si trovava dove adesso c'è Massimo Dutti. E la storia di famiglia dice che c'era passato anche la famosa principessa Sissi in sta pasticceria. Dopo bisnonno ha deciso di aprire un albergo che ha costruito piano piano nella zona di Paradiso, che era l'albergo Meister. E da lì è cresciuto l'albergo, mia nonna ha condotto l'albergo, sua sorella è tornata a Zurigo. E è aperto un albergo a Zurigo che è l'albergo San Gottardo in Bahnhofstrasse in Parade Plaza a Zurigo. Invece mia nonna è restata qui, mio padre ha seguito le orme, ha fatto la scuola alberghiera a Losanna dove ha conosciuto mia madre che è di origine ungherese, è venuta a fare la scuola negli anni inizio 50. Lì si sono conosciuti, si sono sposati e a loro volta hanno aperto un alberghetto di fronte al Meister, che era l'albergo Flamingo a Paradiso, dove adesso c'è una fiduciaria. Niente, sono cresciuto con i miei fratelli nel gusto, nel saper mangiare bene. Papà era una buona forchetta, mamma era un'eccellente cuoca.
Esatto, mamma eccellente cuoca, ci sono due piatti che ricordi con molto piacere.
Ah sì, seghedine goulash, che è un piatto, un goulash con dei crauti in una salsetta un po' piccantina che si sposa bene con o patate bollite o degli spezie, che solo a parlare me ne viene ancora la colina. E poi la mamma faceva una torta di mele molto particolare.
Doppia crosta, mi dicevi, la torta di mele, ecco. Ci spieghi un pochino la ricetta di questa torta di mele?
Sì, è una torta con una base di pasta frolla, un po' particolare perché c'è dentro dello yogurt e ci sono delle mele grattugiate dentro con cannella e zucchero che poi viene ricoperta a sua volta ancora con uno strato di crosta cotta al forno e poi alla fine viene servita fredda, girata. Così quando si taglia si ha la crosta in ambedue le superfici e all'interno c'è questo purè di mele che è molto, molto gustoso con cannella, zucchero.
Insomma, da non confondere però con la tartatin.
Assolutamente no, la tartatin è una torta rovesciata ma con una crosta sola e con del caramello di zucchero. Invece questa qui ha le due croste sopra e sotto.
Quindi insomma questi piatti ti fanno scattare un pochino la scintilla, però quando è che poi decidi di fare lo chef di professione?
Ma quando arriva l'età che al liceo ti rendi conto che non sei materiale di studio e progredi in quel senso lì, era il momento di scegliere una professione e il mio desiderio era cucinare perché piaceva mangiare, piaceva vedere mia madre come cucinava e da lì ho preso lo spunto. Mia madre non era tanto convinta sulla mia scelta. Ma
perché invece non era convinta tua mamma?
Perché diceva c'erano già tante generazioni nel settore, poi era un mestiere abbastanza difficile, pesante. Ai tempi, negli anni 70, ancora gli orari erano abbastanza lunghetti, non erano. Si lavorava 6 giorni alla settimana, pensavo qualcosa di meglio per suo figlio, che magari continuasse a studiare, andasse all'università, invece no.
Fai l'apprendistato e poi ad un certo punto capisci che, insomma, Ticino è un po' piccolo, ti sta un po' stretto e hai voglia di andare ed esplorare il mondo e quindi vai all'estero.
Sì, vado all'estero. Ticino era piccolo, la Svizzera interna non mi stilava tanto. Ho detto, vabbè, scrivo, vedo dove vado, cosa succede.
Hai preso una rivista, dobbiamo dirlo. Ecco, hai preso una rivista per cercare degli annunci di lavoro.
Sì, c'è questa rivista dell'Hotellerie Suisse che ai tempi postava delle ricerche lavoro internazionali. E ho detto, vedo lì, e difatti c'erano due inserzioni che mi interessavano particolarmente. Una era sulle navi, perché in cucina c'avevo il pasticcere e il chef che avevano comunque lavorato sulle navi, e una in un parco nazionale in Canada, Jasper, in mezzo alle montagne rocciose, e a me questo affascinava tremendamente. Ho detto, ho scritto tutte e due, ho detto, vabbè, il primo che viene, se qualcuno mi prende, vado volentieri, vediamo cosa succede.
Ed è andata molto bene, soprattutto il colloquio che ancora ricordi come se fosse ieri, il primo colloquio.
Sì, è una roba da paura. Allora, la fortuna ha voluto che Canada mi aveva risposto e dovevo andare a fare un colloquio con lo chef, perché lui è di origine svizzero-tedesca, perciò il colloquio si teneva a Zurigo, era imperativo sapere o il tedesco o l'inglese. Ahimè, l'inglese zero, perché non sapevo niente. Il svizzero-tedesco lo masticavo, malgrado il mio cognome, ma lo masticavo a malapena. Allora prendo il treno, ripasso tutto il mio tedesco che potevo, vado all'albergo Zurigo, alla camera dove stava lo chef, dove faceva i colloqui, busso, apre la porta e vedo che ha la televisione accesa. La prima domanda che lo chef mi fa è: a chi tieni, Lugano o Ambrì?
Ah, perché dobbiamo dire che la televisione era accesa perché lo chef stava guardando l'hockey.
Stava guardando una partita di hockey, perché lui, anche lui svizzero, trasferito in Canada, in mezzo alle montagne vicino a Edmonton, che ai tempi erano i vincitori della Stanley Cup, erano veramente forti. E allora lui era veramente appassionato e voleva sapere, dico, ma come faccio? Io pensavo, ma cosa gli dico? Sono nato e cresciuto a Lugano, ma tengo a Lambrì, cosa gli dico? Vabbè, digli la verità, gli ho detto, vabbè, tengo a Lambrì, no? Anche se sono di Lugano. Ah, ma lo conosci Dave Garner? Dave Garner ai tempi là era lo straniero che giocava ad Lambrì ed è molto conosciuto. E i vecchi tifosi lo sanno ancora chi è. E gli faccio, sì, perché? Io e Dave giochiamo a golf tutte le estati, lui viene da me, lì all'albergo, giochiamo assieme e quant'altro. E lì il colloquio è stato mezz'ora di parlare di hockey praticamente, al posto di parlare di cucina.
E assunto subito,
malgrado non sapesse le mie competenze, ma sì. Ma
dato... le competenze di hockey. Un po' di musica su Rete 1 e poi torniamo. torniamo alla schiscetta. Eravamo al colloquio, sei stato assunto per andare in Canada, prima esperienza di lavoro, tra l'altro primo viaggio, perché tu mi dicevi, mammone, insomma io non ero mai stato in aereo, se non una volta in Sicilia forse, e primo viaggio, com'è andato?
Questa era proprio un'esperienza indimenticabile, nel senso che compro due valigie, due belle valigie grandi che potevo portare, 23 kg l'una, in una ci ho messo i coltelli e due libri di cucina, nell'altra ci ho messo i quattro vestiti che poi mi portavo, più i vestiti da lavoro, mettete in mente, e ho fatto la carta di credito al solo scopo, ho detto se qualcosa non funziona c'ho un mezzo per tornare a casa. E niente, parto, prendo sto aereo, Zurigo, Toronto, Toronto, Edmonton, qualcosa come sono partito a mezzogiorno e mezza da Zurigo, sono arrivato alla una dello stesso giorno a Edmonton, perché dopo malgrado 12 ore il sole era sempre su lì, perché così gira la terra. Arrivo a Edmonton e perdo la connessione col bus che mi porta a Jasper, perché ci sono ancora 4 ore e mezza di bus da Edmonton a Jasper. E lì c'è stata un po' di defiance, perché ero lì con due valigie alla stazione Greyhound, dei bus canadesi, che dovevo prendere sto bus per andare a Jasper. L'avevo appena preso, il prossimo arrivava dopo 4 ore. Io dovevo arrivare all'albergo alla 1 del mattino e pensavo che dovevo avvisare l'albergo. Allora, prima cosa, imparo che il Canada, essendo bilingue, la parte francese è minima ed è lontana 5.000 chilometri da dove sono io. E lì nessuno parlava francese. E allora dico, provo a telefonare. E io faccio il numero di telefono e non funziona. Faccio il numero di telefono, controllo il numero di telefono, il numero è giusto, ma dico perché non funziona. Perché diceva per long distance dial one, che in italiano vuol dire distanze lunghe, fare il numero uno prima del numero. E io non capivo cosa voleva dire, perché ero in Canada, non era long distance, perciò non capivo. Fortunatamente c'era questo gentiluomo lì di fianco che era belga e ha capito che ero in difficoltà, mi chiede un pochino se ho problemi, gli spiego, ha fatto lui il numero e ha detto all'albergo che arrivavo e che tutto a posto, sì sì mi aspettavano, va bene, attacco, mi fa guarda andiamo a berci una birretta assieme e lì imparo un po' la prima usanza canadese. Perché andiamo in questo barettino, un po' tetro, francamente, avevo queste due valigie con me, pieno di gente, erano le 5:30 del pomeriggio. Comandiamo la birra, una birra ciascuno, e ce ne portano 4, 2 a ciascuno. Io, no, io solo una, non voglio bere due. E lui mi fa, no, va tutto bene. Come va tutto bene? Happy hour. Io dico, e cos'è sto happy hour? E non capisco cos'è happy hour. E lui mi fa, sì, perché qui in Canada dalle 5 alle 7 tanti bar fanno 2 per 1, vale a dire tu comandi un drink e te ne danno 2 e ne paghi solo uno. Ah però, non è male, comincia a piacermi il Canada.
Inizia a piacerti il Canada. Finalmente riesci a prendere questo bus, insomma, arrivi in albergo, primo giorno di lavoro e prima volta che vedi questa cucina che è praticamente una distesa, cioè è enorme, qualcosa di inimmaginabile.
Sì, lì è stato veramente un shock culturale, perché arrivo in questa cucina, era una piazza d'armi, c'erano 60 cuochi. C'era la parte dove c'erano i bollitori, c'erano dei bollitori da 300 litri, e ce n'era uno da 300, tre da 120, è una cosa indescrivibile. Per uno che viene via dalle cucine del Ticino dice, mamma mia, ma che faccio io qui? Come mi arrangio? Vabbè, vedremo, cominceremo a lavorare e vediamo cosa succede.
Tra l'altro ricordiamo che non parlavi inglese, ci hai messo un po'...
Non parlavo inglese e lo chef si è divertito su questo, perché non parlando inglese, lui era un burlone, era svizzero-tedesco burlone, e raccontava a tutti che io ero un giocatore di hockey svizzero che è andato là a fare esperienza ed ero lì a lavorare solo per fare qualche soldo, e raccontava un sacco di panzane, ma per divertimento. E allora tutti venivano e mi dicevano: oh, Nicola, Nick, Haki, Haki. E io: sì, ya, perché non capivo cosa dicevano. Allora, sentendo la parola di hockey, annuivo bellamente, convinto che mi domandassero se mi piaceva l'hockey, perché poi il Canada è conosciuto per questo sport. Allora, dato che poi era anche la mia passione come sport, ho detto sì, ero tutto contento, tutto gasato. Finché dopo qualche mese, quando piano piano ho cominciato a imparare l'inglese, mi rendevo conto che lo chef si burlava di me con tutti e tutti si divertivano su questo.
Tra l'altro mi dicevi che 70 cuochi, perché dovevate organizzare tra 600 e 1000 pasti più o meno?
Beh, l'albergo teneva 1000... cottages che teneva fino a 1200 persone, facevamo banchetti fino a quella portata lì, le colazioni erano 500-600 persone, quando facevamo la carte 300-400 ogni sera, perciò i numeri erano veramente importanti e per un cuoco ticinese andare a fare quei numeri ci è voluto un salto di velocità e di apprendimento e di adattamento non indifferente.
Torniamo tra pochissimo dopo un brano con Nicola Arnaier, anche perché c'è un aneddoto, perché tu rincontri in Canada un vecchio amico, diciamo. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Torniamo con Nicola. Allora, un incontro inaspettato, eravamo lì.
Sì, allora incontro Marco. Marco, ciao Marco, io sono Nicola. Da dove vieni Marco? Da Pazzallo. Come da Pazzallo? Sì, vengo da Pazzallo, io vengo da Paradiso. Cercando di capire chi siamo, salta fuori che io sono andato a scuola parallela alle maggiori con sua sorella. Lui ha fatto il ginnasio con mio fratello e suo padre ai tempi è stato a scuola con mio padre. Il mondo è veramente piccolo.
Il mondo è piccolo, nasce un'amicizia, infatti poi addirittura tu sei testimone di nozze per lui.
Sì, difatti sì, e difatti siamo amici ancora adesso. Lui adesso lì vive in Australia e ci sentiamo occasionalmente.
Allora, torniamo al tuo periodo di lavoro, appunto, con 70 cuochi, 600 pasti, buffet per catering da 1000 oltre persone. C'è un piatto che puoi, con il quale puoi sintetizzare quegli anni?
Sì, allora lì andava tantissimo, che è veramente buono, è o il salmone o il prime rib, che è la costata praticamente di manzo cotta sull'osso tutta insieme e poi affettata e servita così, delizia.
Una delizia. Da lì ti sposti con il tuo chef capo, perché ti sposti e vai a Vancouver. No, dove sei andato?
No,
Scusami.
allora facciamo un passo indietro. Da Jasper, che è un posto stagionale, facendo il permesso annuale, sono andato a Edmonton, dove sono stato assunto al Four Seasons di Edmonton e dove ho incontrato questo chef che è veramente un chef da cui ho imparato tantissimo. 21 medaglie d'oro in competizioni internazionali. Veramente uno chef coi fiocchi.
E grazie a lui poi però ti sposti giusto a Vancouver.
Sì, grazie a lui. Lui viene trasferito a Vancouver in un albergo favoloso che è proprio sulla baia di Vancouver. Ai tempi era il più bel albergo della città. E anche lì una settantina di cuochi, 550 stanze, e lui aveva il mandato di portare l'albergo da 4 stelle a 5 stelle. E nella sua ristrutturazione aveva incluso me e mi ha portato come chef del ristorante.
Come sono stati quegli anni?
Intensi, veramente intensi, ore veramente lunghe, ma un lavoro eccezionale. Vedi veramente, lì si passava dalla quantità alla veramente qualità, all'albergo di 5 stelle dove fai il lavoro un po' più raffinato nel ristorante, eppure fai buffet veramente importanti, buffet grandi con stazioni, dove fanno il sushi, dove si fa dim sum, dove si faceva omelette al momento, dove si facevano spiedini alla griglia e tutto quanto, buffet da 40 metri con sculture di ghiaccio fatte in casa. Si vede un'altra dimensione della ristorazione che in Europa non vedevo, non potevo accedere.
Qual è la cosa fondamentale per mantenere alta la qualità quando ci sono così tante persone?
Allora, chiaramente ci vuole estro, ci vuole gente competente, ci vuole un sacco di organizzazione. E ci vuole il numero delle persone, non si può lesinare sul numero delle persone su cui lavorano e quant'altro, ci vuole il numero.
Insomma, si può avere un risotto al dente anche se si è in 400, 300.
Sicuramente si può fare, anche lì organizzazione e conoscenze professionali.
Ecco, che cos'è che fa la differenza per riuscire a tenere il risotto al dente a tutte queste persone? Cosa che noi, comuni mortali che appunto andiamo al ristorante, non possiamo vedere e sapere?
Ma non si fa in un momento solo, si fa in svariati step, si fa in 3-4 volte, a distanza di 4-5 minuti uno dall'altro, così che quando si serve uno l'altro viene pronto e così via a catena. È un lavoro dietro le quinte dove c'è gente competente che lavora, è un'organizzazione confacente.
Il piatto invece che ti ricorda il tuo periodo a Vancouver, qual è?
Ma tanto, ecco, tanti piatti asiatici che mi è piaciuto tanto, il dim sum. Oppure piatti cinesi, provenienza cinese o giapponese. Vancouver è conosciuta anche appunto perché fa tanto di questo, è una comunità importante asiatica, perciò mangi veramente piatti originali. E abbinare questo con la Mediterraneo o fare una fusion con la cucina europea è veramente interessante.
Un po' di musica e poi torniamo. Con Nicola Armeyer, classe 1958, facciamo un passo indietro perché mi raccontavi come sei cambiato rispetto a quando eri bambino. Mi dici, sai, c'è papà Massimo che veniva a prendermi in colonia perché io piangevo, quindi ero proprio un bambino che non voleva andare via di casa.
No, ero proprio un mammone io, mamma mia. Mio padre si vergognava, non mi ha più mandato poi in colonia perché diceva... Era imbarazzante, dovevo venire a prendermi perché scappavo, perché telefonavo alla mamma. E adesso qui sono, che ho girato mezzo mondo e giro ancora.
Sei uno proprio che accoglie le opportunità della vita senza paura, anzi con entusiasmo. Siamo a Vancouver, torniamo quindi al tuo periodo lavorativo a Vancouver. Da lì ti sposti a San Diego, via, altre valigie e si riparte.
Nasce mia figlia. La settimana dopo la sua nascita mi viene la notizia che c'è la possibilità di un trasferimento come chef di cucina, stavolta, non come secondo, a San Diego. E qui vado, allora mi mandano giù per 10 giorni a visitare l'albergo. E piaciuto tantissimo, ovviamente, perché San Diego era veramente spaziale quel momento. L'albergo era veramente bello e siamo andati a San Diego.
E via si va a San Diego. Com'è che ti sei integrato e com'era organizzata la cucina? Hai trovato delle grandi differenze rispetto alla tua esperienza in Canada?
Beh, sicuramente, perché in Canada, diciamo, era una cultura molto canadese con tanti orientali. San Diego era un po' più messicano e quant'altro, perciò l'approccio era diverso, anche la cucina era diversa, c'era più influenza Tex-Mex come tipo cucina, molto californiano, perciò era anche affascinante in quel senso lì sicuramente.
Un piatto che rappresenta il tuo periodo a San Diego qual è?
Ma una tostada di pollo con fagioli neri, pollo affumicato e avocado, era veramente un piatto molto interessante e molto venduto.
Ecco, i giovani chef, i giovani ragazzi che vogliono intraprendere questa carriera, quali sono i consigli che ti senti di dare?
Beh, apprendere la professione come si deve, prima di tutto avere delle solide basi e poi non legarsi, prendere l'opportunità, avere l'opportunità di girare. All'inizio si fa fatica, con le relazioni magari non si sposa tanto, però dopo se si ha l'opportunità si vedono delle cose si acquisisce un bagaglio che è indimenticabile.
Nicola, noi siamo in chiusura del nostro incontro, il tempo è volato, grazie di cuore per insomma aver condiviso con noi un'esperienza così interessante della tua vita. Evviva gli chef allora e soprattutto quelli che viaggiano.
Grazie mille, evviva gli chef, sì.